Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici, questo tempo di Pasqua meraviglioso per l'elezione di questo Papa veramente mandato da Dio, un uomo di fede, un missionario, un uomo colto, uno sportivo, un uomo che per certi aspetti ricorda la forza di Giovanni Paolo II, che c'ha una predicazione che mette sempre al centro Gesù Cristo, c'è una predicazione che aiuta la nostra fede, aiuta la mia fede. A me, io ho passato dall'elezione qualche giorno proprio di allegria e di spensieratezza. La puntata che faremo oggi la farò con Guillaume Brisset de Nemire, che è un mio vecchissimo amico che voi conoscete. Ciao Guillaume.
Ciao Angela.
E questa puntata è un po' particolare perché si intitola Uomo e donna li creò. Cioè, di che parleremo con Guillaume? Parleremo di qual è la differenza, qual è il ruolo rispettivo dell'uomo e della donna, perché i problemi fra gli uomini e le donne sono dall'inizio della creazione e così saranno fino alla fine, perché c'è il peccato in mezzo, questo è il punto, c'è il peccato, cioè c'è la voglia di primeggiare, c'è la voglia di sopraffare l'altra persona, dare luce solo a se stessi. E questo è quello che anche il Papa ricorda sempre questi giorni, cioè che mettere al centro Cristo, noi scompariamo in modo che si veda Cristo. Questo vale sempre, ma soprattutto vale per i rapporti fra uomini e donne, soprattutto all'interno del matrimonio. Siccome io credo che la rivelazione Dio ce l'ha data come un enorme aiuto alla nostra ragione, al nostro sentimento, alla nostra vita, per parlare di uomo e donna lì credo, chiaramente bisogna partire dalla rivelazione. All'inizio, la Genesi, Dio crea l'uomo e donna, maschio e femmina li creò, a sua immagine li creò. Gli ebrei hanno speculato moltissimo su perché Dio addormenta Adamo e crea da una sua costola Eva. Allora, perché dalla costola? E qui ci sono, vabbè, dei midrash molto carini. Perché non dalla testa? Perché se no la donna sarebbe stata superiore. Perché non dai piedi? Altrimenti sarebbe stata inferiore. Dalla costola, che è una che gli sta davanti. Questa è una che gli sta davanti, che Dio ha creato come un grandissimo aiuto per Adamo. Questa donna ascolta quello ascolta la menzogna del mentitore omicida dall'inizio, come dice Gesù, che è Satana. Questa menzogna è: decidi tu cosa è bene e cosa è male. Non lasciare che lo decida Dio, decidilo tu, perché in quel modo tu veramente sarai Dio. Dio è geloso di te, va bene. Questa menzogna che tutti sappiamo, menzogna catastrofica, perché? Perché ha provocato il cambiamento di tutto l'ordine dell'universo, non solo della Terra, che Dio aveva previsto. Allora, nella Genesi sempre però, Dio, quando si rivolge a Satana, dopo la caduta di Eva, gli dice, gli fa una profezia su quale sarà il ruolo di Eva, della nuova Eva. Una donna ti schiaccerà la testa, la sua discendenza ti vincerà. Qua dall'inizio c'è la profezia che attraverso una donna Satana sarà distrutto attraverso Cristo. Questo è all'inizio della Bibbia, alla fine c'è l'Apocalisse. Nell'Apocalisse viene presentata la donna al capitolo 12, adesso lo leggo perché è bellissimo. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Questa è la donna. Questa è la donna che genera Cristo, che vince il drago. Questa donna, stranamente, è apparsa in questa forma grandiosa, che io sappia, solo a Guadalupe, quando è apparsa all'indio Juan Diego. È interessante perché proprio nelle Americhe, in quel posto dove regnavano sacrifici umani, cannibalismo, lì Maria appoggia gli spagnoli con questa apparizione celeste meravigliosa. Quindi questi sono i due estremi che Dio ci dà come aiuto per capire qual è il ruolo della donna. In mezzo a questi estremi ci sono le lettere di Paolo, che sono parola di Dio. Paolo, grande dottore rabbinico, grande dottore della scuola di Gamaliele, lui ha il compito di evangelizzare i pagani. Quindi lui deve trasferire in ambito dei gentili, in ambito dei pagani, la sapienza, l'enorme sapienza giudaica della vita, del rapporto fra uomo e donna all'interno della famiglia. Questo lo fa soprattutto nella lettera agli Efesini, capitolo 5 della lettera agli Efesini. Comunque lì lui dice: siate sottomessi gli uni agli altri, e poi dice alla donna di essere sottomessa al marito e al marito di andare in croce per la donna. Perché Paolo vede nel rapporto fra marito e moglie il rapporto speculare fra Cristo e la sua Chiesa. Come la Chiesa è obbediente a Cristo, così Cristo muore per la Chiesa. Questo è il rapporto che alla luce della Scrittura regola la santità, perché a questo siamo chiamati, perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e Dio è santo, 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 e noi santi siamo chiamati a diventare. Questo è il rapporto che Dio ci aiuta a capire quale debba essere, perché la nostra vita sia felice e la nostra discendenza altrettanto. Allora, io e Guillaume, questo l'ho detto tante volte, ma comunque, io e Guillaume facciamo entrambi parte del cammino neocatecumenale, che ha avuto come iniziatori Chico Arguello, che è ancora vivo, e Carmen Hernandez, invece, che è morta qualche anno fa. Carmen Hernandez era una donna geniale, libera, nel senso che parlava come Dio le ispirava, cioè non aveva, come dire, soggezione di fronte a nessun tipo di situazione, a nessun tipo di autorità, era libera, e quella sua libertà era talmente creatrice che ha aiutato tutti noi, sia maschi che femmine. Guillaume ha fatto uno studio, sta preparando un libro sulla visione della donna in Carmen Hernandez, che è radicata anche nelle riflessioni di Louis Bouillet, che è un grandissimo teologo che Carmen citava sempre. Guillaume, adesso tocca a te.
Allora, carissima Angela e carissimi ascoltatori, io sono molto contento anche di parlare di questa tematica. Io praticamente, forse non lo sai, ma io ho fatto la mia tesi dottorale su questo grande teologo che si chiama Louis Bouillet, che è un teologo poco conosciuto di fatto, anche se è un teologo importantissimo perché ha contribuito moltissimo in particolare all'applicazione del Concilio Vaticano II. Paolo VI lo chiamò proprio per partecipare a questo organo che all'inizio si chiamava Concilium, che fu il comitato che cominciò a preparare le riforme del Concilio. E questo teologo ha collaborato moltissimo perché era un grande conoscitore della liturgia, anche della scrittura, era un uomo con tantissime particolarità, era di origine protestante, poi è diventato cattolico, però è stato molto amico di grandi teologi ortodossi. Vabbè, comunque un uomo molto particolare, e Carmen gli voleva molto bene perché l'aveva conosciuto attraverso un altro grande teologo spagnolo che si chiama Farnés. Farnés Carmen l'ha conosciuto in Barcellona, mentre ha avuto la sua kenosi, come racconta lei, e ha scoperto il mistero pasquale con questo liturgista spagnolo che era molto ispirato dagli scritti di Bouillet. E dunque Carmen ha letto molto Bouillet, e Bouillet nel 76 ha fatto un libricino che si chiama Mystère et Ministère de la Femme, Mistero e Ministeri della Donna. All'epoca già si parlava appunto dell'eventualità del diacono femminile, delle donne, del diaconato femminile, queste cose qua. E lui ha fatto una meditazione appunto sul mistero della donna, e io che sono stato portato a leggerlo nei miei studi proprio per preparare la mia tesi, anche se non era la tematica principale, rileggendo alcune cose che Carmen diceva sulla donna, ricordandomi di alcune catechesi, mi sono reso conto che c'erano tantissimi contatti. E dunque mi è venuto l'idea di cercare di lavorare su questo, anche collaborato con una sorella itinerante, che è stata itinerante tanto tempo e mi sta aiutando a scrivere il libro, che era sicuramente un libro corale, perché appunto mi affascinava quello che diceva Carmen sulla donna. Tu hai detto una cosa molto importante, che questa donna vestita di sole con questo drago che la minaccia continuamente. Perché vediamo che nella nostra società c'è un vero attacco alla donna. Carmen lo diceva sempre, già nell'85, nella convivenza, era l'anno in cui c'è stata la conferenza internazionale sulla donna a Nairobi, poi c'è stata un'altra conferenza al Cairo, poi c'è stata un'altra conferenza a Pechino, non so se tu te lo ricordi.
Me lo ricordo,
Angela,
perfettamente, che volevano sballare tutta la visione della famiglia, sì, e lì l'hanno cominciato a distruggere proprio a livello mondiale come propaganda.
Esatto. E in questo momento io mi ricordo che all'epoca si parlavano dell'ideologia dei generi, e sembrava che fosse una cosa che non sarebbe mai passata, cioè che era talmente assurdo che io ci credevo quando ne parlavano, però mi diceva: com'è possibile che... E invece vediamo che oggi questa cosa è entrata ormai nelle scuole, c'è anche una propaganda attraverso tutti i social, non solo, ma anche non c'è un film, una serie televisiva, una qualunque spettacolino per i bambini, anche portano le drag queen a leggere, fare corsi di letture nelle scuole materne, queste cose qua, e con un'aggressività che è sorprendente e una rapidità impressionante. Dunque, io mi ha impressionato molto come questa profezia in fondo che faceva Carmen, che vedeva con i suoi occhi e che viveva nella sua carne questo attacco alla donna, si è compiuta e si sta compiendo. D'altronde mi ha colpito molto, e poi dopo appunto l'abbiamo visto anche con questa una certa visione di un femminismo all'interno della Chiesa, in cui si è presentato l'importanza della donna come una lotta di potere fra il maschio e la femmina, no? Questo fatto di mettere appunto in competizione due poteri. E questo è tremendo, anche questo fatto del diaconato femminile, le chiavi di letture che io ho letto parlando appunto di questi studi, sono tutte in chiave di potere, che è una visione molto marxista, che viene addirittura dalla teologia della liberazione, in cui appunto Leonardo Boff all'epoca aveva scritto un libro che si chiamava Carisma e Potere, in cui lui faceva tutta una lettura marxista della Chiesa, dell'organizzazione della Chiesa.
Scusami, a Radio Maria lo sanno perché ne ho parlato spesso, è una visione a parte marxista, anche il marxismo è una gnosi, è una visione gnostica che vuole rifare la creazione a immagine e somiglianza degli uomini che sono molto, che si ritengono molto intelligenti, che vogliono cambiare le cose. Da qui viene anche tutto quell'orrore di tutti quei cambiamenti sessuali, con tutte quelle operazioni, perché in fondo l'uomo è invidioso, questo lo diceva sempre Carmen, l'uomo è invidioso della donna, perché la donna c'ha la vita, e la vita è il dono massimo, e infatti Dio è vita, e tutti stanno, alla donna è stato impedito in qualche maniera dalla pubblicità di generare, come se questo fosse una sottospecie di esistenza, mentre l'uomo che è invidioso della donna che genera è stato fatto, si proietta sull'uomo la possibilità che un giorno anche lui possa concepire, no, tutta questa scienza al servizio della gnosi, al servizio della distruzione dell'uomo e della donna, perché o si tiene presente la scrittura oppure tutto diventa, come stavi dicendo, una questione di potere. Scusa anch'io.
No, è interessantissimo quello che dici, hai detto già alcune cose che appunto sto cercando di spiegare.
è normale,
anzi è bello questa discussione, io speravo proprio che questa trasmissione non fosse una conferenza mia ma più uno scambio con te, perché io che sono un presbitero mi sento legittimo di parlare della fede e della rivelazione, però tu sei una donna e dunque c'è molto più legittimità.
Io pure
di
però mi sento possibilitata, certo, di parlare della fede e della rivelazione.
Sì, lo so, non sto contestando questa cosa, anzi,
sì,
dico, appunto, mentre in te c'è l'esperienza femminile e la possibilità di parlare della fede, in me c'è solo la fede che mi aiuta. Comunque, a me quello che mi ha colpito è che, cercando di studiare un po', di leggere così, mi sono reso conto che stanno sorgendo in Francia, perché sono francese, dunque sono magari più in contatto con questo mondo, perché alcuni gruppi, ma c'è stata anche la polemica con quella che ha scritto Harry Potter, di femministe che adesso proprio li attaccano e li cercano addirittura, li minacciano di morte, che cominciano a capire, a rendersi conto che tutta questa ideologia di genere e questa idea, quello che spiegavi tu, dell'autopoiesis, cioè dell'autocreazione, che è il condizionamento biologico sessuale, che io sono un uomo o una donna, non conta, quello che conta è quello che voglio io fare di me stesso, che è molto sottile, come dici tu, una gnosi, cioè è anche una antiecologia. Dietro poi è impressionante perché hanno stravolto anche l'ecologia vera, autentica, che è l'amore alla creazione, il dominio per il bene della creazione che Dio ha affidato all'uomo, cioè tutta questa cosa della creazione dell'uomo e della donna è proprio nel contesto di questo dominate e moltiplicate e dominate, cioè c'è un legame con la natura che stanno cercando di distruggere perché l'uomo possa diventare Dio in fondo, ed è interessante perché queste femministe si rendono conto che profondamente è un attacco alla donna. Adesso vediamo ad apparire degli uomini nelle competizioni sportive femminili che dicono: io sono donna, dunque io posso posso competere con le donne. C'è stata questa cosa quest'estate,
quella poveretta di quella boxer che si è ritirata pur essendo bravissima, perché certo davanti non c'aveva una donna, c'aveva un uomo.
Quello è un caso un po' più particolare perché lui è un intersessuale, comunque non voglio entrare in queste cose. Quello che è interessante è capire che quello che mi ha colpito è vedere che comincia un po' il mondo a rendersi conto, c'è una forza dei media, di questa ideologia che è tremenda, però d'altra parte la gente si rende conto. E a me quello che mi ha colpito, ed è quello che dicevi tu, è che quello che ha sempre proclamato Carmen, stranamente, perché lei appunto non aveva figlie, era celibe, vergine, nubile, vergine, e l'importanza dell'utero della donna. Lei ha queste catechesi meravigliose in cui dice che la misericordia di Dio è proprio questo rahamin, questo utero di rinascita, nel quale tutti noi possiamo rinascere, questa misericordia di Dio. Nel latino misericordia fa riferimento al cuore, ma nelle lingue semitiche, anche nell'arabo, fa riferimento proprio all'utero, a questa capacità di ricreazione che Dio ha, di strafarci dal
scusami,
peccato.
Fammi dire una cosa. Questa realtà della rahamin, cioè dell'utero, che Dio è come un utero che mi può rigenerare, Carmen, come sai, la riportava sempre a proposito della confessione, perché è un sacramento meraviglioso, perché io quando mi confesso poi Dio, attraverso il sacerdote in persona Cristi, mi rigenera, e questo proprio è vero, mi rigenera, e questo è l'utero di Dio che Carmen citava sempre come rahamin, che è misericordia. Scusa.
È molto profondo questa cosa, perché appunto Carmen poi parlava di questa maternità che si trova nella donna, come, questo è un pensiero che ha espresso Bouillet in questo libro bellissimo, che speriamo di, credo che sia stato pubblicato in italiano, comunque ormai è esaurito, non si trova in italiano, io sto pensando di tradurlo perché è un libro prezioso, è piccolo e molto chiaro. Bouillet spiega come appunto il Dio, che è questa capacità di misericordia che noi troviamo nel sacramento della confessione, questa rigenerazione è la sua paternità. E questa paternità che Dio ha in se stesso si esprime nella generazione eterna del figlio, cioè nel fatto che lui ha un figlio, perché Dio è padre non perché è padre nostro, Dio è padre perché ha un figlio che è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. E questa è una cosa che è difficile. Infatti,
questa è bellissima questa cosa, ripetila, perché è talmente profonda che se la ripeti non è male.
Allora, Dio è padre non perché è padre nostro, Dio è padre perché ha un figlio che è Gesù Cristo.
Sì, questo l'ho capito, ma che è padre in che senso questo padre ha viscere di misericordia materne?
Appunto, allora, perché lui, dando vita al figlio, dà vita alla possibilità di avere una creazione. Per questo San Giovanni dice che in principio era la parola, cioè dall'eternità Dio dice la nostra esistenza, e questo dire è un dire di amore in cui noi possiamo essere continuamente rigenerati, e questa è una cosa impressionante, cioè in questo essere padre che genera il figlio si apre la possibilità per noi di essere inseriti in questa vita divina stessa, perché il perdono non è una cosa, a volte noi pensiamo che il perdono è una specie di, sai, quando tu vai al bar che fai un debito, lo scrivono su una cosa, no? E poi si cancella, non so come si dice in italiano, in francese si cancella l'ardesia, quella cosa che si scrive, no? Il perdono
debito
è una cosa molto più profonda, il debito, si cancella il debito. No, il perdono è una cosa molto più profonda, non è che Dio non guarda più i nostri peccati e dice va bene, non importa, no, a Dio gli importa il peccato, perché il peccato porta alla morte. È la morte profonda, cioè ci fa appartenere a un regno di tenebre, ci chiude in una cosa terribile in cui perdiamo ogni libertà. L'uomo e la donna, infatti, ricevono una parola di salvezza dopo il peccato, che è una parola anche di punizione, cioè di correzione, in cui Dio dice al serpente: ci sarà un'inimicizia con te, la donna, cioè a questo serpente, a questo demonio già. Dio semina, maledicendolo, la salvezza nel grembo della donna, perché è nella discendenza della donna, non nella donna, nella discendenza, cioè in questa capacità che la donna ha di dare la vita, di avere una discendenza, Dio mette la vittoria sul demonio, che è una cosa fortissima, e questa discendenza noi sappiamo che Gesù Cristo, che è questa Madonna vestita di sole, in cui questa maternità arriva al suo culmine, perché la maternità fisica della Madonna, cioè questo dare la vita a questo Gesù che è il figlio di Dio, è il riflesso nella nostra realtà, nella storia, di questa generazione eterna che è nel Padre. Infatti Bouillet dice che nella maternità della donna è presente il segreto della paternità di Dio. Questa è una cosa profondissima. Non è
sì,
solo
è
che la donna...
stessa cosa che in fondo che Montfort diceva, che non si può arrivare a Gesù se non attraverso Maria. La stessa cosa che stai dicendo.
Esattamente, perché a volte si capisce un po' male questa cosa, si capisce come una cosa un po' devozionale. Infatti molte volte accusano i cattolici di essere come mariolatri, no? Come se noi
mariolatri.
Non ci può essere un cristocentrismo, cioè come dice il nostro Papa Leone XIV, non si può mettere Gesù Cristo al centro, pensa la madre, perché Gesù Cristo chi è? È un leader nato 2000 anni fa o è il figlio eterno di Dio? Perché se Gesù Cristo è veramente il figlio eterno di Dio, allora è il figlio di Maria, che è la sposa eterna di Dio, anche se lei storicamente è nata ed è poi morta, nel senso che si è addormentata ed è salito col suo corpo in cielo, ma questo figlio di Dio non può essere, per questo alla destra di Dio, alla destra del più bello dei figli di Adamo c'è sempre la regina, in ori di Ofir, dice il Salmo. Questo è importantissimo, la devozione mariale del cattolicesimo non è una, come dire, una riproduzione del culto alla dea Venere, alla dea Astarte o a Iside, a tutte queste dee che hanno riempito il Medio Oriente. No, è il scoprire appunto in questa donna il mistero della nostra salvezza, della nostra rigenerazione. Questo è molto importante.
E qui,
perché
scusa, certo, non mi veniva in mente, Maria ha una posizione curiosissima, perché è sposa dello Spirito Santo, perché concepisce dallo Spirito Santo, e nello stesso tempo è madre di Dio. Quindi in qualche modo Maria, in qualche maniera curiosissima, è inserita nella Trinità, perché c'è rapporti con tutti e tre i membri della Trinità, rapporti quasi carnali direi. E questo aspetto forse può essere, siccome Satana è una scimmia, Satana cerca di inserire nei desideri delle persone che sono perse, perché non sanno più chi sono, questo desiderio di essere l'uno e l'altro, cioè sia donne che uomini, sia, ma insomma, penso che questo tentativo gnostico di stravolgere i sessi e il loro ruolo sia molto anche dovuto alla scimmiottamento che Satana sempre fa della realtà sublime di Dio. Ti pare?
Assolutamente, assolutamente. Anzi, è molto interessante quello che hai detto, perché era così forte in questa cosa della Madonna legata con le tre persone della Trinità. Bouillet spiega che la Madonna, infatti lui scrive un libro che si chiama Il Trono della Sapienza, che è molto in eco con questo libro Mistero della Donna, dove lui dice proprio che l'antropologia cristiana, per capire quello che Dio pensa dell'uomo e quello che aspetta dell'uomo, bisogna guardare la Madonna, perché lei, l'umanità redenta nella sua perfezione, e mostra come appunto in lei questa relazione con le tre persone della Trinità è perfetta, è totale. Era così forte nella Chiesa primitiva che addirittura i musulmani che non capivano bene la lingua e non capivano bene quello che pensavano i cristiani, a un certo punto hanno pensato che noi mettevamo come persona della Trinità la Madonna, e questa è una cosa che nel Corano dicono che noi siamo, però è interessante perché
non solo nel Corano, anche lo dicono i protestanti e gli anglicani, anche se gli anglicani recentemente hanno fatto marcia indietro su questo.
Esatto. E dunque, ecco, è molto... Allora, tutta questa cosa che ti sto dicendo a me mi ha impressionato moltissimo, perché vedo che appunto Carmen aveva capito profondamente questa cosa, e di questa cosa della maternità della donna. Lei aveva capito che la minaccia era profondamente distruggere la maternità della donna, perché quando tu distruggi la maternità della donna, quando tu lo distruggi, distruggi questa paternità di Dio in fondo. Allora è vero, a me mi colpisce perché c'è un attacco al patriarcato nel femminismo moderno, no? Ormai essere patriarcale è un insulto, no? Però se tu guardi le culture matriarcali sono tremende, cioè per esempio molti dicono che Gesù Cristo non ha scelto delle donne per essere tre sacerdotesse per un condizionamento culturale. Questa è la più grande bugia storica che non sia mai stata detta, perché il Medio Oriente era
pieno questo di discorso, riprendiamo questo discorso dopo una pausa. Io però prima voglio dire una cosa che è legata alla mia vita, alla mia esperienza, e cioè perché la scrittura dice che Sara, e Paolo lo ripete, Sara chiamava Abramo suo signore. Quindi la scrittura presenta la donna come una, diciamo, non una serva, perché comunque soggetta in qualche maniera all'autorità del marito. Io ho passato 3 anni della mia vita a neuropsichiatria infantile, dove ho studiato parecchio i testi psicanalitici. E poi la mia vita mi ha posto di fronte a questo problema. L'obbedienza al marito anche quando il marito evidentemente sbaglia. Perché? Mi sono risposta così. Perché la donna ha la vita, dà la vita, cioè 9 mesi tiene in pancia quello che sarà suo figlio, quando suo figlio è uscito dal seno, la donna lo allatta. Quindi quel bambino dipende completamente dalla madre e c'ha l'imprinting del sapore della madre, del tocco della madre, e lo porterà per tutta la vita. Questo che significa? Che la donna ha un potere enorme sui figli, in particolare sul figlio maschio. Un potere enorme, questo potere enorme è un potere distruttivo. E a questo infatti il matriarcato, come dicevi tu, che cos'è? È l'adorazione di una divinità femminile che sì dà la vita, ma se la riprende anche. Questo la Dea Kali in India, cioè dai la vita e te la riprendi, quindi è una divinità mostruosa quella che si adora nel matriarcato. Da questo ci ha liberato Dio attraverso la rivelazione e col patriarcato, perché il patriarcato in fondo l'autorità data al padre è un limite all'istinto di onnipotenza che ha la madre, è un limite, cioè è un aiuto alla madre per riportarla alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che lei non è Dio e che quindi quel suo nato non è un figlio suo, ma è un figlio che Dio l'ha regalato, e quindi lei non si può appropriare di questo togliendogli così la vita, diciamo, in qualche modo asfissiandolo. Vabbè, una interruzione.
Allora, io sono molto contento di quello che dici, perché appunto io che ho anche preparato tantissime copie al matrimonio, questa epistola agli Efesini è sempre capito in un modo come appunto una lotta di potere, una chiave marxista, gnostica, che è assurda. Cioè, l'obbedire al marito, essere soggetto al marito, lo dice proprio Cristo, perché è il Signore, è il Signore, non è perché lui è bravo, è più intelligente o perché come un uomo ha potere sulla donna, non è quello, anzi è un invito continuo alla donna a rimettersi nelle mani di Dio, perché lei non può, se lei si rimette nelle proprie mani, diventa, come dici tu, questa dea Calia che divora i suoi figli. E tante volte lo vediamo, oggi la psicologia in Francia, le urgenze pediatriche in psichiatrie non riescono ad accogliere il numero di ragazzini che sono malati, perché appunto con tutto questo femminismo terribile, queste famiglie monoparentali dove le donne sono abbandonate, sfruttate, devono lavorare, portare dei soldi, è un odio alla donna, e alla fine si ritrovano poverine veramente. Nessuno li aiuta e dunque l'unico consolazione che hanno sono i figli, e diventano in qualche modo le spose dei figli e non le spose del marito, del Signore, che è importantissimo, perché nessuno di noi, io come uomo, tu come donna, nessuno di noi può vivere se non amiamo un altro simile a noi, e questo è importantissimo. Non possiamo amare un figlio, è un incesto anche se non c'è sesso. Cioè, l'amore si deve fare tra simili, e che cosa c'è di più simile? L'uomo e la donna. Infatti Dio li ha messi insieme, e infatti Dio degli Efesini, San Paolo dice agli uomini, la cosa che lui non sa fare è amare, cioè dare la vita. E questo è molto interessante, cioè nella scrittura si vede chiaramente che l'uomo, la sua più grande difficoltà è quella di essere padre, infatti deve ricevere della donna la sua paternità. La donna deve insegnare all'uomo a essere padre, lo deve portare alle sue responsabilità. Se la donna ruba al marito il suo ruolo di padre, non gli dà la possibilità di salvarsi, non aiuta l'uomo ad amare. Non a caso uno dei più grandi case di cosmetica ha fatto un profumo per gli uomini che si chiama Egoista. Perché? Perché in una natura profonda, è una cosa profonda che c'è in l'uomo, questo voler riportare tutto a se stesso, invece la donna naturalmente è più empatica, perché c'è la sensibilità verso i figli, la sensibilità verso il povero, verso le persone che soffrono, si identifica molto, e questo è molto importante. Per questo l'uomo ha una chiamata molto seria, che è di amare la donna e di dare la vita per lei, quello che l'uomo non sa fare, e la donna ha una chiamata importantissima, che è quella appunto di affidarsi al marito che la ama, e di aiutarlo a prendere il suo ruolo di caput e di testa. E questo è molto bello capire questa
cosa. Non solo questo, per esperienza te lo dico, perché Carmen, appunto, io ho avuto abbastanza problemi con mio marito, che è felicemente in cielo adesso. Carmen appunto mi diceva: ma non lo fare per lui, farlo per il Signore, per il Signore. Obbedicegli, vogligli bene per il Signore. Beh, questa è una parola vera, che aiuta.
Senta.
Senti, parlavi del sacerdozio, è un argomento interessante.
Sì, perché io ti dico, io vivo in Medio Oriente, come lo sai tu e anche molti dei nostri ascoltatori, e dunque qui abbiamo tutte le culture antiche alle quali è stato confrontato sia Israele, che durante tutta la sua storia, sia Gesù Cristo all'epoca sua, e anche la Chiesa nascente. Cioè il Medio Oriente era pieno di sacerdotesse, pieno. Non è vero che all'epoca nella cultura non si accettavano le donne come sacerdotessa, era tutto il contrario, c'erano pure addirittura delle vergini, anche le vestali di Roma erano importantissime, nobildonne che custodevano questo fuoco sacro. Però era terribile, perché dietro questa sacerdotalità femminile c'era sempre, come hai spiegato molto bene, questa madre divoratrice. Nella scrittura c'è una personalità molto interessante che è una sacerdotessa di Astarte, che si chiama Gesabele, la moglie di Accaz. Non so se ti ricordi quella storia, che è stata la grande perseguitatrice di Elia, il grande profeta Elia, che lui ha attaccato l'idolatria di Baal, perché nel Medio Oriente c'era Baal, che era il dio della fertilità che faceva piovere, e Astarte, che era la dia del cielo, la dia della guerra anche. È interessante perché tutte quelle divinità erano sempre guerriere, sempre violente, sempre. È interessantissimo studiare le mitologie. Non c'è nessuna dea medio orientale che sia una dea di pace, di nutrimento, di, come si dice, di benevolenza. C'è sempre
Demetra, in un certo senso. Demetra.
Come?
Demetra, in un certo senso, può esserlo, però. Vabbè.
Sì, sì, allora, dei latini è un po' diverso, però il contesto in cui è evoluto Israele era un contesto molto particolare, che è quello delle culture orientali, hai capito? E infatti Jezabel è la figlia del re di Sidon, che era un grande sacerdote di Astarte, proprio scritto nella scrittura, perché Sidon, la dea Astarte, era molto importante. E lei appare come questa donna che va a rubare la vigna di Naboth, no? Ti ricordi? Questa storia che Accaz vuole estendere, e lei è sempre quella che trama, è quella che vuole uccidere, quella che vuole distruggere, quella che manipola sempre il marito depresso, che il marito appena c'ha un piccolo problema si mette sul letto, si gira contro il muro e si deprime, tipicamente maschile come attitudine, infantile, no? il bambino che come non fa il capriccio, come non c'ha quello che vuole. Allora lei che fa?
E infatti Jezabel dice proprio: te lo do io la vigna di Nabal, te la do io.
Li fa da mamma a casa, li fa da mamma tossica, come si dice oggi, toxic mother, questa maternità che fa tutti i capricci del figlio, no? Infantilizza il marito. È una cosa, un'immagine molto interessante da studiare sulla scrittura. Infatti,
da questo punto di vista, Guillaume. Scusa, da questo punto di vista il rapporto fra Kik e Carmen non è per niente così, non è stato per niente così, perché è stato sempre un rapporto molto schietto, molto franco, conflittuale in qualche modo anche, ma perché è inevitabile che sia così.
Infatti questa è una delle cose che mi ha colpito sempre a me come fratello del cammino, poi come catechista itinerante, come prete, vedere la profonda libertà che aveva Carmen con Chico, la profonda libertà che aveva Chico di Carmen, e come tutti e due si aiutavano, nonostante non fossero una coppia sposata, portavano dentro di sé queste due immagini importantissime della paternità e della maternità nel confronto dell'opera che il Signore gli ha dato, con una forza e con una verità, un'autenticità, una schiettezza che è molto, molto, molto profetico per il nostro mondo. E dunque tutta questa, quella la vera rivoluzione che ha portato la rivelazione, che Dio ha ispirato chiamando il suo popolo, è stato proprio di riservare il sacerdozio all'uomo. Capite? Tutti pensano che è un condizionamento storico e che adesso che ormai c'è stata la liberazione, il femminismo. No, noi stiamo tornando a una forma pagana di vivere la relazione uomo-donna. Infatti a me una cosa mi ha impressionato, guardando un'intervista, a un certo punto qualcuno diceva, una signora, una donna, diceva: ma in fondo la pillola è una mascolinizzazione della donna, cioè mettere nella donna l'infertilità, il fatto che lei può avere tutti i rapporti che vuole, è staccata totalmente della fertilità sua, e lei diceva sì, però bisogna... Lei non lo sapeva rispondere, è molto interessante come tutti gli attacchi che vogliono distruggere...
No, chiarisci questo, chiariscilo, non è molto chiaro, Guillaume, chiarisci questo punto.
Allora, era un partigiano delle cure ormonali per i cambiamenti di sesso, che dava come questo argomento a una donna che era contro, gli diceva: ma già nella pillola a contraccettiva le donne prendono delle ormone che li rendono simili agli uomini, perché non fisicamente, ma in fondo, liberandole della maternità, gli dà la possibilità di avere una sessualità come quella dei maschi, capito? che sono a volontà, che non sono condizionate da un ciclo. E lei era spiazzata, e a me mi colpì questa cosa, perché in fondo, dietro, io, Simone de Beauvoir, l'accompagno, diciamo, di Jean-Paul Sartre, questi due falsi profeti dell'esistenzialismo moderno francese, che
sì,
sono
della
stati
cultura
tremendi,
francese
loro...
e poi mondiale, perché è passata a tutto il mondo la loro predicazione.
E lei diceva, non si nasce donna, si diventa donna. E lei diceva, che era una cosa tremenda già all'epoca dirlo, e lei aveva un odio per la maternità, un odio. Lei considerava che la maternità era la maledizione delle donne. Una cosa che tu dici, ma allora vuol dire che Dio si è sbagliato di creare questa cosa meravigliosa, questa capacità che ha la donna di dare la vita? Hai capito?
Era un odio per
tremendo,
Dio,
no?
In fondo.
Era
un odio per
un
Dio.
Modo per Dio. È un modo per Dio. Per questo io penso che, dunque, Gesù Cristo, quando rimette la donna alla sua missione importantissima, che è quella di dare la vita, io voglio dire una cosa, perché la maternità delle donne non è solo la maternità fisica, ma c'è una maternità spirituale importantissima. Carmen è stata vergine, è stata nubile, non è mai stata sposata, ha consacrato tutta la sua vita, il suo essere donna, alla missione che Dio gli ha affidato, ha una quantità di figli impressionanti. Sempre nella Chiesa l'importanza della donna, Bouillet nel suo libro, e Carmen lo ripete in varie catechesi che sono interessantissime, dice che appunto la paternità di Dio nel suo generare il figlio è verginale. Perché? Perché Dio non ha bisogno di nessuno per creare il figlio, lo crea da se stesso. E dunque c'è una virginità nel generare il figlio che si ritrova nella Madonna. La Madonna anche non ha bisogno di un uomo per generare il figlio di Dio nella sua carne, no? E questa, per questo è importantissimo.
Beh, ha bisogno di un figlio santo, Guillaume.
Sì, ma non ha bisogno di un uomo.
No, però dello Spirito Santo sì,
questo,
perché sennò...
Sì, sì, rimane, sì, però sì, rimane verde. Rimane vergine,
certo. Questa, prima, durante e dopo, questo dice il dogma.
Esatto, importantissimo, perché non è solo una virginità meccanica, è una virginità fisica che corrisponde alla realtà teologica della virginità di Dio, perché anche Dio nel generare il figlio c'è lo Spirito Santo, cioè c'è una trinità, non è che Dio è solo un padre e un figlio insieme, c'è una trinità, e dunque questo spirito che nasce da questo scambio eterno tra il padre e il figlio, si ritrova poi la Madonna a generare l'umanità di Cristo e il suo corpo con il quale lui ci va a salvare. E dunque il corpo della Madonna, la sua integrità fisica, non subisce una violenza, ma anzi Dio porta la Madonna a una tale altezza di umanità che può dallo Spirito Santo generare il figlio. Io dico sempre ai seminaristi, ridendo, dico: immaginatevi, dice Sant'Efrem, che è un grande padre della Chiesa siriaca, che la Madonna ha concepito ascoltando dall'orecchio, no? E dico: noi anche concepiamo ascoltando. Quando ascolti la parola di Dio, quando ascolti la predicazione o quando ricevi un sacramento, in noi viene concepito l'uomo nuovo, viene concepito Gesù Cristo. Però noi abbiamo tante di quelle resistenze interne, preconcetti, che prima che la parola arriva al cuore nostro per produrre quello che deve produrre, viene frenata, viene... Invece nella Madonna la parola di Dio immediatamente fa sorgere il figlio. È una cosa impressionante, cioè lei è proprio quello che Dio chiama, per noi, che vuole per noi, questa possibilità che abbiamo di generare in noi la vita, l'amore. Per questo è molto importante quello che ha detto il Papa Leone XIV, che la nostra missione è sparire davanti a Cristo, ed è quello che fa la Madonna, e da questo gli viene la sua gloria.
Facciamo un'interruzione. Oh!
Allora, appunto, quello che dicevo del sacerdozio, la rivoluzione che fa la rivelazione, è dare all'uomo la sua funzione di sacerdote, e poi il vero sacerdote è Gesù Cristo, colui che dà la vita, esattamente quello che diceva San Paolo agli uomini: voi dovete essere come Cristo, dare la vostra vita. Questo mistero è grande, le dico, riferito a Cristo e alla Chiesa, perché nell'uomo c'è questo fatto di versare il sangue, no? Che è una cosa molto importante, e la donna ha tutto un altro sacerdozio importantissimo, che lo vive proprio nel suo essere. Infatti avevo letto un articolo interessante durante queste mie ricerche, diceva, di un teologo canadese, che diceva: a mio modesto parere le donne non possono diventare prete perché lo sono già. In questo senso che il sacerdozio che accomuna tutti i fedeli si esprime nel suo modo più eccellente, più forte, più bello, nell'essere la donna, che è un'importanza grandissima anche nella liturgia ebraica. Nella liturgia ebraica c'erano due liturgie: la liturgia del Tempio, che era una liturgia violenta, una liturgia di sacrifici in cui uccidevano degli animali. Infatti questo teologo canadese diceva che in una discussione con una donna africana, che anche lei studiava teologia con lui, a un certo punto ebbero una discussione sul sacerdozio femminile, e lei gli disse: noi siamo opposta a questo. Dice: perché il prete, il sacerdote, è colui che fa correre il sangue, che toglie la vita alla vita, alla vittima, mentre noi le donne siamo fatte per dare la vita. È interessante questa piccola riflessione, anche se non è tutto, però è interessante questa sensibilità di questa donna, che aveva capito che il sacerdozio femminile si esprimeva fondamentalmente in questa capacità di dare la vita, di dare la vita anche nella castità, anche nella verginità. E dunque la donna, in questo c'è la liturgia del Tempio, che, come ti ho detto, che è una liturgia sacrificale, e poi c'è tutta una liturgia domestica che è molto importante, quasi più importante ancora di quella del Tempio, perché Israele si è mantenuto senza il Tempio, per la liturgia domestica, al centro del quale c'è la donna, che è con lei che accende la luce ogni venerdì sera all'inizio dello Shabbat. Perché loro hanno capito questa cosa, perché Eva ha spento la luce, no? Eva ha spento la luce credendo nella menzogna del demonio, che gli diceva, come tu spiegavi benissimo all'inizio del nostro scambio, dicendogli che lei poteva fare quello che voleva, facendogli credere che il suo essere Dio era un'autopoiesi e non era una dipendenza dal Signore, una dipendenza da Dio. Facendogli credere questo, la donna ha spento la luce. Allora la madre ogni venerdì sera riaccende la luce dello Shabbat. È molto interessante, c'è questo inno bellissimo di Romano il Melode, in cui la Madonna, seguendo Cristo nella sua passione, dice Romano il Melode, come una pecora che segue l'agnello che viene portato al macello, no? Lei dice: come è possibile che si spenga la luce? Romano il Melode, che era un ebreo convertito, Romano il Melode, un ebreo che è diventato cristiano.
Credo che si dica in italiano Melode, comunque.
Melode, allora, Romano il Melode, dice: come è possibile che si spenga la luce? Perché la Madonna, quando vede Gesù Cristo andare alla morte, vede il peccato degli uomini che si scaricano su suo figlio, e nonostante lei, appunto, ha una fede profonda già nella risurrezione, perché sa che tutto questo è la volontà di Dio, e lei ha imparato nella sua vita di madre proprio di tenere queste cose nel suo cuore, ma lei dice: non è possibile che si spenga la luce, perché Dio ha acceso la luce in mezzo alle tenebre. E questo è il ruolo della donna, che è importantissima nella nostra società. E se la donna comincia a pensare che il suo accendere la luce è prendere il posto dell'uomo, non solo distrugge l'uomo, ma distrugge se stessa. Io non lo dico perché ho paura di essere distrutto dalle donne, non è quello. Cioè, capito, non è quello, è il punto che noi non possiamo essere veri uomini se non abbiamo vere donne davanti. Cioè, la lotta non è una lotta a morte dell'altro, ma è un convertirci a Gesù Cristo, tutti e due, per trovare ciascuno di noi la nostra vera identità e la nostra vera vocazione, che è Dio che ce lo insegna. E questo è molto
importante. E sempre torniamo a uomo e donna, li creò, che sono diversi. Io mi ricordo che una quarantina d'anni fa, collaboravo con la RAI, una quarantina d'anni fa avevo fatto un servizio giusto sulla possibilità che le donne diventassero presbiteri. E mi ricordo che Chio e Carmen, e cercavano di farmi capire, perché io chiaramente me l'ho preparata, avevo letto un sacco di testi, e Chico mi ha smontato tutta questa cosa con una semplice osservazione. Allora, quando inizia la Eucaristia, entra Gesù, e chi entra una donna. Questo semplice fatto mi ha fatto cascare tutto quel castello che avevo costruito io, che c'erano donne rabbine in Israele, così poteva magari la possibilità, capito? Cioè, è un fatto semplice. Gesù è uomo e non è donna. Allora, chi lo rappresenta sulla terra è evidente che deve essere un uomo. Proprio semplice, ti pare?
È chiaro, assolutamente. Anche perché voglio dire, chi è più importante, colui che guida l'autobus o coloro che stanno nell'autobus per la città? Cioè, voglio dire, alla fine le donne nell'assemblea sono importantissime. Carmen era una catechista importantissima, tu sei una catechista, tu fai una missione impressionante, importantissima. Cioè, voglio dire, che cos'è questa cosa che se io non faccio una cosa allora vuol dire che sono meno di colui che la fa? Ma io sono ben contento, cioè voglio dire, sono ben contento che ci siano delle donne che portano la vita e che non lo faccio io, nel senso che io, Dio mi ha risparmiato o mi ha privato di un bene impressionante di portare la vita dentro di me, capito? Cioè, allora, infatti oggi l'ottopoiesis è nei due sensi, perché arriviamo a questi uomini che stanno cercando di capire come trapiantare
un utero su una, di generare,
perché in fondo il grande mito è questo, di abolire la sessualità e di tecnologicizzarla. Infatti è molto impressionante, io a volte ho delle discussioni perché ho delle cognate, ho tante sorelle di comunità, adesso ho mie nipote che si stanno sposando e nipoti che stanno sposando donne, e parlavamo così, e mi impressiona per esempio oggi la mentalità, come si è medicalizzato la gravidanza. Cioè oggi quando una donna è incinta è malata, non so come spiegare questa cosa, cioè, ma è una cosa profonda, cioè è una mentalizzazione. Sì. La maternità è considerato un abominio, è considerato una maledizione, una malattia nel quale le donne possono, cioè, è una cosa tremenda, e nello stesso tempo viene esaltato una forma di femminilità caricaturale con tutte queste drag queen, tutte questa iper, che poi sono caricature di donne, non sono più donne, no? È una cosa proprio demoniaca, quello che tu hai detto di scimmiotare, no? In fondo il demonio cerca di scimmiotare la realtà per distruggerla e per la separarla da Dio, perché Dio ha dato una cosa bellissima dando la donna, cioè tutti noi, quello spiega una delle cose che diceva Carmen e che spiega molto bene Bouguer, tutti noi nei confronti di Dio siamo donna, cioè l'immagine che Dio ha suscitato nella scrittura per parlare dell'alleanza è la sposa, cioè Dio sceglie un popolo per farne la sua sposa, noi siamo tutti, io, Guillaume, che sono un maschio, sono sposa di Cristo. Poi a livello sacramentale, come hai detto, ho spiegato benissimo in un modo così, che appare nella Chiesa lo sposo, chi rappresenta sacramentalmente lo sposo è un uomo,
è un maschio, è lo sposo. Ovviamente.
Ma io come maschio non posso essere per l'assemblea questo sposo se non sono io a mia volta sposa di Cristo nella mia vita in cristiano. capito? E questo è molto importante, le donne portano in sé e aiutano gli uomini a trovare questa sponsalità, perché possono trovare la loro paternità veramente, che è una cosa molto seria, molto profonda. Il Signore ha dato alla Chiesa il futuro. Adesso ci fanno credere che noi siamo a ritraso, a ritroso della storia, arretrati, ma è tutto il contrario, noi siamo il futuro, siamo il futuro, non il
siamo il futuro l'uomo... anche perché attraverso i cristiani nascono ancora figli, perché l'ambiente laico pagano in cui siamo inseriti non fanno più figli, li ammazzano solo.
Esatto.
Quindi certo,
esattamente,
anche da questo punto di vista, insieme all'Islam va detto che pure l'Islam fa figli.
Sì, però vabbè, quello non ne parliamo adesso, ma sarebbe interessante
fare uno studio.
È complicato,
però sarebbe interessante.
La famiglia musulmana non è la famiglia cristiana, eh?
Lo so, anche perché lì il potere si vede proprio, cioè che l'uomo ha potere e la donna no. Lì è proprio una questione esplicita di potere.
Però come la donna ce l'ha nella famiglia.
Niente rispetto al marito, niente, via su. Lì proprio c'è una questione di ruoli netti di potere. Tant'è vero che nel paradiso, che fanno gli uomini contenti che stanno in paradiso, sverginano continuamente donne, quindi insomma questo è abbastanza eloquente,
sì,
no?
Sì. Però, questo sono d'accordo con te, però fammi dire una piccola osservazione che ho visto, è che questa ovvia frustrazione delle donne che vivono in una società dove in fondo non sono riconosciute, si manifesta nella relazione con i figli, tant'è vero che nella tradizione sociale araba la madre viene chiamata con il nome del primo figlio maschio. Per questo, se tu guardi tutte le querelle dei sultani, così dietro c'è la madre del sultano, cioè quando il califo decide chi sarà il suo successore, allora la madre diventa molto potente, perché c'è un rapporto appunto come di dipendenza,
di proprietà
della madre e del figlio, di proprietà, perché la moglie compensa questo non avere essere uguale al marito nel rapporto con i figli, no? E questa è una malattia societale molto grave, molto grave, molto grave.
Allora, a
va
tutti,
bene?
Buona giornata, buona attenzione verso la Pentecoste e grazie, grazie, grazie a Dio per il Papa che ci ha regalato. È vero, Guillaume?
È vero, siamo molto contenti. Andate a leggere le cose che ha detto sulle chiese orientali, che sono bellissime. Ieri ha incontrato la prima udienza pubblica con le chiese orientali il giorno del mio 30° anniversario di ordinazione. Il Signore mi ha fatto questo regalo, io che ho dato 25 anni della mia vita alle chiese orientali, il Papa, prima udienza pubblica con le chiese orientali il giorno del mio 30°. Ti immagini che grazia? Una cosa
che grazia,
bellissima.
Sì, ma che ti ha detto che ti ha colpito a te nel tuo 30° anniversario?
Mi ha detto: siete preziosi. No, ha parlato molto di questa dell'importanza appunto della vita spirituale, citata con voi possiamo elodare, ringraziare senza cessare il Signore, con voi possiamo dobbiamo lodare e ringraziare. Allora aspetta, dovrei trovare in italiano, ce l'ho in francese, devo trovarlo in italiano.
In parole tue.
Sì. Dice: le vostre spiritualità sono un rimedio. Il senso drammatico della miseria umana si confonde con lo stupirsi della misericordia di Dio, in modo che le nostre bassezze non provocano la disperazione, ma invitano ad accogliere la grazia di essere creature guarite, divinizzate, elevate a altezze celeste. Dobbiamo lodare e ringraziare il Signore sempre per questo. Con voi possiamo pregare con le parole di Sant'Efrem il Siro e dire a Gesù: Gloria a te che ha fatto della tua croce un ponte sulla morte. Gloria a te che ti sei rivestito del corpo dell'uomo mortale e l'ha trasformato in sorgente di vita per tutti immortali. È un dono a richiedere di vedere la certezza di Pasqua in ogni prova della vita e di non perdere il coraggio ricordandosi, come lo scriveva un altro padre orientale, che il più grande peccato è di non credere alle energie della risurrezione. È bellissimo.
Il
più grande peccato della risurrezione.
Il più grande peccato
è non credere alla risurrezione, alla forza della risurrezione.
Bellissimo, è vero, perché è un peccato, perché quando dice Dio il peccato che non sarà Gesù, che non sarà perdonato, questo vostro lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è quello che ha portato alla risurrezione, e se noi ci amputiamo da soli e non lo crediamo, certo è un grandissimo peccato che porta alla morte.
Sì.
Allora, sono contenta di questa chiacchierata, Guillaume, grazie, e grazie a quelli che ci hanno ascoltato. Se Dio vuole,
ci
la parola, ci sentiamo presto. Buona giornata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.